Un saluto specialissimo, sereno disteso a tutti gli ascoltatori e amiche di Radio Stella FM, da Luca Rizzato, il vostro inviato. E questa settimana ritrovo con piacere davvero un'icona della musica italiana che quest'anno, pensate, festeggia 60 anni di carriera, davvero una vita piena di incontri, di successi e di aneddoti anche molto divertenti. Sicuramente ce ne racconterà qualcuno. Lui è Roberto Sati, di sangue triestino ma ormai romano d'adozione, amatissimo come Bobby Solo. Ciao, ben trovato.
Grazie di cuore. Sì, sono triestino di papà e mamma, nonna era di Pola, che era Istria, e bisnonna del Montenegro, quindi c'ho anche un po' di sangue zingaro, però ho vissuto a Roma tanti anni. Adesso mia moglie coreana americana mi ha portato a Pordenone, ma mi trovo bene.
Sei al secondo concerto insieme al gruppo cabarettistico maladense dei Risi e Bisi, che festeggiano loro invece 40 anni di attività, e loro hanno anche parodiato numerose delle tue canzoni. Tu, che conosci molto bene il dialetto veneto anche, sicuramente hai potuto anche apprezzare queste versioni molto locali.
Assolutamente, sono bravi, hanno fatto la mia canzone La Siesta e la fanno benissimo, e mi fa molto piacere collaborare con loro.
Avevi 19 anni, debuttasti al Festival di Sanremo con quella canzone che davvero ti cambiò la vita per sempre, Una lacrima sul viso, scritta in cucina mentre tua mamma lessava le patate, in 3 minuti, con una chitarra tra l'altro anche molto avanguardistica, di pochi soldi. Poi insomma la facevi sentire un po' a Mogol e lui scrisse il testo quasi in un lampo, in un quarto d'ora.
Lui sì, è un genio, l'ha fatta in 15 minuti, però anch'io sono veloce come il lampo, perché la composi in 3 minuti. È stata un'ispirazione, io sono credente e credo veramente che il Signore me l'ha data come ispirazione, perché poi onestamente ho fatto molte altre canzoni, Non c'è più niente da fare, Se piangi se ridi, Gelosia, Non posso bere, però Bella come la lacrima non sono riuscito più a farne un'altra.
Con Una lacrima sul viso in 6 mesi hai comprato la tua villa all'Eur di Roma, 50 milioni di vecchie lire. Tua mamma era terrorizzata perché teneva i tuoi guadagni da parte, aveva paura che insomma sputanassi tutto.
È vero, mi diceva sempre: maledetta creatura, non buttar via i soldi. Ma io, diciamo, ho cantato per amore per la musica, quindi i soldi sono andati, venuti, vanno, vengono, girano, ma non sono attaccato a quello. La villa era molto bella e effettivamente erano solo i primi 6 mesi dei 12 milioni di copie venuti dalla lacrima sul viso.
Agli inizi dicevano che avevi i bassi di Frankenstein, il falsetto castrato della Cappella Sistina. Hanno tentato di demolirti, alla Ricordi volevano mandarti via, addirittura ti facevano dormire nel sottoscala, ma il papà di Mogol ti adorava.
Sì, il papà di Mogol mi voleva proteggere, è lui che mi ha chiesto di se avevo una canzone nel cassetto, perché dopo 3-45 giri la Ricordi mi voleva chiudere il contratto. Invece dopo siamo andati a Sanremo ed è stato veramente un grande successo.
Grandi amici, ne hai avuti parecchi e ne hai ancora parecchi in questo ambiente, ma uno di questi sicuramente Adriano Celentano, con cui facevate delle passeggiate notturne perché soffrivate entrambi di insonnia. Ma di che cosa parlavate? Non parlavate mica di lavoro, spero.
Parlavamo di musica, di rock, di Elvis Presley, di Little Richard, di tutte queste cose. Lui aveva la macchina Ford Mustang 5000 cilindrata rosa, perché l'aveva regalata a Claudio Amori, e camminavamo. Ma anche sono stato con lui a Milano nell'appartamento che aveva creato, un galoppatoio vicino alla stazione di Milano, e il sindaco poi gliel'ha buttata giù, povero, avrà speso una fortuna fortissima Adriano.
Due tra le tue grandissime passioni da sempre sono le donne e i motori, ma soprattutto in macchina eri bello scatenato alla guida, un po' pazzerello.
Ma ho fatto degli incidenti e per fortuna me la sono cavata, ma le macchine erano, le compravo per curiosità e non mi rendevo conto, mia madre si arrabbiava, però erano macchine non Ferrari, Maserati, erano Mercedes, Porsche, Alfa Romeo, roba del genere. Le Ferrari era solo il mio grande amico Little Tony.
L'hai raccontato in un'intervista, per quello lo dico, che la regina della dolce vita ti prosciugò, arrivasti a pesare addirittura 55 kg, ma le donne a quel tempo, forse più di oggi, per gli artisti perdevano la testa, facevano pazzie, davvero si facevano trovare nelle camere degli alberghi.
È verissimo, non posso dare dei particolari troppo piccanti, però Olghina di Robilante era una regina della dolce vita di Roma. Io avevo 19 anni, pesavo 63 kg, e diciamo, con tutto questo amore, alla fine ero arrivato a 56 kg e sono svenuto nella sala d'incisione, quando cantavo Cristina la canzone, sono svenuto, e per 6 mesi mi hanno fatto delle iniezioni per le capsule surrenali di Supracort. Tutti dicono Supradin, Supradin si piglia in farmacia, Supracort è un ormone per quando tu proprio perdi le forze.
Grandissimo Little Tony, ho avuto l'onore di conoscerlo e di intervistarlo anche varie volte, ci ha lasciato nel 2013, ma lui ti accolse a Sanremo con 10.000 lire in tasca, e tu allora eri veramente timidissimo, ti ha fatto da fratello maggiore musicale. musicale.
Ma lo ha fatto non solamente l'anno del 64, ma per tutta la vita. Mi ha sempre offerto pranzi luculiani e cene luculiane. Non ho mai potuto offrirgli un pranzo io, e mi ha regalato anche delle giubbotti suoi alla Elvis, e mi ha regalato una chitarra, una Gibson J200 da 6 milioni di lire, delle lire di allora. Me l'ha regalata perché gli feci compagnia quando lui litigò con una donna, era molto triste, e disse: ti do questo perché tu sei il mio psicologo privato.
Adesso sorridiamo perché eri unico figlio maschio e mamma non voleva che ti sposassi, ma anche insomma i tuoi non è che ti voleva parroco, non è che ti facilitarono proprio la vita, perché papà triestino del 906 odiava i cantanti rock, ti voleva avvocato, notaio, medico, la mamma addirittura parroco.
Parroco mi diceva: così le donne cattive non te farà soffrire. Ma io non li ho accontentati, le donne mi hanno fatto godere, mi hanno fatto anche soffrire qualcuna, ma è tutto stato molto piacevole. E non avrei fatto altri mestieri se non la musica, semmai avrei fatto il produttore musicale o il chitarrista, ma mi piaceva la musica.
Ma è vero che fino a 25 anni eri davvero timido, avevi quasi paura dei giornalisti, delle loro interviste, quindi era una tortura ogni volta.
Ero timido, ero insicuro, ma non avevo neanche fatto la gavetta. Tutti i miei colleghi hanno, prima di diventare famosi, hanno fatto un anno, due anni nei locali, nelle balere, nelle discoteche. Io ho fatto solo, prima della Lacrima, prima di Sanremo, ho fatto due licei a Milano, ho cantato nell'aula magna del liceo Longone e del liceo Beccaria. Quindi mi sono trovato davanti una platea di più di 200 milioni con l'Eurovisione e mi sono sentito tremare i polsi.
È tornato a Sanremo nel 2003 sempre con l'amico Little Tony, lì c'era anche Pippo Baudo, cerimoniere, con il vostro omaggio a Elvis, che poi in fondo è il maestro di tutti e due.
Ma non solo di noi, anche l'ha detto John Lennon, l'ha detto Bob Dylan, l'ha detto Bruce Springsteen: senza Elvis non ci sarebbe mai stata la musica rock.
Che ci sia più difficoltà oggi a trovare dei maestri nella musica come ai vostri tempi?
Ma io ho una storia che mi chiedono parecchi se sono più belle le canzoni di una volta, ma nessuno si è soffermato su un particolare. Quando io 40 anni fa chiesi a un tabaccaio: quante opportunità ho di vincere il Totocalcio? Lui mi disse: 800 milioni, ma le note musicali sono 7, per cui le migliori combinazioni sono state fatte nel 40, 50, 60, 70, 80. Oggi creare delle combinazioni solo con 7 note è molto difficile.
60 anni di carriera che hai festeggiato con un concerto al Teatro Olimpico di Roma, nonostante due ernie operate, ma dove trovi tutta questa energia, questa verve ogni volta?
Mi piacciono queste domande, sono eccezionali.
Magari, grazie.
Io pratico da 20 anni due cose. Una si chiama Qigong, Chikun, come Napoli G, che vuol dire manipolazione dell'energia. È una serie di esercizi apparentemente stretching che facevano gli imperatori cinesi 3000 anni fa ed erano vietate al popolo, solo le persone importanti come i generali. Questo Qigong si chiama manipolazione dell'energia perché loro credevano che l'energia che proviene dalle stelle, dalle supernova e le raggi gamma, raggi X e tutti questi raggi cosmici, e facendo questi stretching penetravano nel nostro corpo. E poi pratico sempre da 20 anni i 5 riti tibetani che consiglio ai miei coetanei, che durano 10-12 minuti, semplicissimi. Anche questi sembrano esercizi di scioglimento delle braccia, delle gambe, ma non è così. Permettono di entrare l'energia. Noi siamo circondati, mentre noi stiamo parlando, e lo dice anche un documentario scientifico su Netflix, siamo attraversati da miliardi di raggi cosmici che non vediamo, e facendo questi esercizi, almeno io ci credo, perché poi bisogna anche credere in una cosa, e questo probabilmente fa funzionare ancora di più l'energia e poi la passione per la musica.
Bobby Solo è stato anche attore, due film, due comparse, uno nel film di Little Tony, uno in quello di Renzo Arbore, è recitato con l'amica di origini trevigiane, Laura Efrican, ma è stata una tortura un po' per te la recitazione?
Sì, poi ricordo una cosa, tanto Laura non se ne avrà male: prima di Gianni aveva un fidanzato di Udine, 1,90 m, un campione di rugby, Marino Masè. Quando dovevamo darci un bacio nel film, da un cancello, lui guardava la scena da un balcone e mi disse: se gli dai un bacio vero, vengo giù e ti spacco la testa. Allora, se vedrai il film, la bacio con molta timidezza.
Oggi invece il cuore di Bobby Solo batte per Tracy, giovane hostess conosciuta a 50 anni in volo per New York, ti ha proprio affondato.
Beh, è la prima volta che mi sono innamorato romanticamente. Cioè, uno penserebbe che avendo io 50 e lei ne aveva 29 anni fa, 23, era una roba di carattere, di passione. Invece proprio la dolcezza del viso e le fossette e questa sua dolcezza negli occhi mi hanno fatto innamorare. mentre quando iniziai col mio successo non guardavo le donne per romanticismo, ma perché avevano belle gambe e un bel corpo.
La tua vita è stata spesso fonte di ispirazione nelle tue canzoni?
Beh, no, io onestamente non collego. Infatti quando qualcuno mi propone dei pezzi che parlano della mia vita, non mi piace, perché noi siamo come gli attori. Cioè, se io sono un uomo tranquillo e devo fare Shakespeare o devo fare recitare la parte di Napoleone, non devo essere Napoleone, sono un attore che recita la parte di Napoleone. Quindi, se io devo cantare le storie non mie, ma degli altri.
A proposito di grandi incontri che hanno collezionato la tua vita, era il 1965, Se piangi, se ridi, anche lì vittoria al Festival di Sanremo, sono due le tue vittorie, e c'era il grande Mike Buongiorno, lui ti ha veramente protetto dal playback.
Assolutamente, quando ho fatto la canzone Se piangi, se ridi, ero ancora timido l'anno dopo, pur avendo vinto, e mi ha detto con quell'accento americano: adesso Roberto che hai vinto, cosa vuoi dire al tuo amato pubblico? E io ho detto: grazie, un vero cowboy è sempre di poche parole.
Quando si avvicina Sanremo sei richiestissimo in TV come ospite, ti chiamano tutti. Tre no di Amadeus però li hai collezionati, insomma spesso hai presentato anche delle canzoni. A quel palco oggi con che occhio guardi?
Ma a me piace, io per 5 anni ho presentato le canzoni e non le hanno prese, e né Amadeus né quelli della Rai, ma non importa. Cioè, tanto ne ho fatti 12. Si vede che le mie canzoni non erano valide per loro. Per me lo erano, se no non gliele avrei fatte.
È stato talent scout di Pino Daniele, Pesci come te, l'hai portato in Belgio a fare 5 concerti, era il 74 e tu eri direttore nella tua sala di incisione. Anche questo è un altro bel colpo, eh?
È vero, è arrivato questo ragazzo, c'era il giornalista dell'Unità, Michelangelo Romano, che nello studio B stava mixando un pezzo della Vanoni, e mi ha detto: domani ti porto un ragazzo giovane da Napoli che ti chiede aiuto. È arrivato questo ragazzo timido, mi ha detto: oh Bob, mi chiamo Pino Daniele, mi puoi aiutare? E dico: io non sono un discografico, vai dall'amico Bruno Tibaldi della EMI e vedrai che ti ascolteranno. E poi mi ha detto: Bob, mi fai lavorare qualche serata? E ha suonato con me a Viterbo, a Montefiascone, a Velletri, a Frascati, intorno a Roma. Siamo andati in Belgio a fare 7 concerti di rock and roll, e poi è partito il suo successo, è diventato quel gigante, un geniale che era.
Ultime cose: 28 tournée in Canada, negli Stati Uniti, 12 in Sudafrica, 6 in Giappone, 6 in Australia. Portare i colori della musica italiana all'estero, com'è ogni volta? Erano i veri primi tour mondiali. Adesso è facile parlare di tour mondiale, ma allora era veramente epico.
Ma era bello soprattutto in America, perché oggi si canta solamente in grandi stadi o in palazzi dello sport. Invece io, Morandi, La Pavone e tutti noi cantavamo anche un mese e mezzo intorno a New York con le macchine dei nostri manager, e andavamo da Boston a Philadelphia, da Philadelphia a New Jersey e da New Jersey a Detroit, ed era più nei teatri, nelle aule magne, a volte anche nelle palestre di baseball e di palla al volo, cioè era diverso, era più umano. Adesso è più una roba gigantesca.
Ai concerti di Bobby Solo c'è il country, jazz, il folk, il rhythm and blues, il blues, fino alla canzone napoletana, ma soprattutto racconti tanti aneddoti divertenti, quindi si ride anche oltre ad ascoltare buona musica, che starebbero bene in un bel libro però tutti questi aneddoti.
Sì, c'è stato un libro che si chiama, credo, Cronache di una lacrima, non so quanto abbia venduto, e potrei farne un altro un po' più preciso, troveremo un editore e lo faremo.
Chiudiamo, Bobby, se ti guardi indietro e rivedi in un film, come in un film, questi tuoi 60 anni di carriera, qual è la prima cosa di cui vai veramente più orgoglioso?
Ma diciamo che sono state tutte cose che mi hanno dato un senso di orgoglio, cantare, avere successo come capita anche adesso. Diciamo, ero a Toronto insieme al fratello di Little Tony, solo con 2 chitarre, c'era Umberto Tozzi che aveva invece 6 elementi. Quando abbiamo cantato noi la canzone Gelosia, in questo grande palazzo dello sport c'erano 15.000 persone, sono alzate in piedi e hanno fatto, non c'erano i telefonini, parlo del 70, facevano l'accendino delle sigarette acceso. E quindi quello, ma Napoli, ho fatto concerti pazzeschi negli anni 80, mi hanno preso dal palco, mi hanno portato in mezzo alla gente, sono cascato per terra, vedevo i piedi e le gambe della gente e poi mi hanno ributtato sul palco per affetto.
Grazie davvero di cuore come sempre alla grandissima simpatia e disponibilità di Bobby Solo, grazie mille, ciao.
Grazie a voi, un abbraccio a tutti gli ascoltatori di Radio Stella FM, Radio Star, l'americano. Ciao.